70 gradi in Lombardia. Bene, voi siete tutte in attesa del musical sul vostro santo fondatore, patrono e intercessore, quindi stare ancora qui al caldo sembra improprio. Cercherò di essere veloce.
Siamo tutti
grazie, sorgenza. Allora, nel nostro secondo momento siamo invitati a individuare gli elementi più propositivi, più creativi, per capire quali forme di vita più consone allo spirito del Signore e alla fedeltà verso il carisma di San Vincenzo Grossi attendono un'accoglienza generosa, una traduzione nella vita. Il documento che sta orientando la nostra riflessione parla di processi formativi, di avviare cammini nuovi, è il linguaggio del Papa, di individuare orientamenti spirituali aperti, per evitare di rimanere a gestire istituzioni antiche, per passare dalla custodia delle strutture alla guida verso ideali chiari, condivisi. È una parola, però ci vuole il tempo, ma dobbiamo proporcela. Sono precisamente i punti 5, 8 e 12. Per passare alle dimensioni più concrete, il nostro documento, ripetute volte, soprattutto nella seconda e terza parte di cui è costituito, mette in evidenza le difficoltà della vita comunitaria. Questo passaggio dalla semplice amministrazione di strutture alla guida verso mete e ideali chiari a volte si scontra con la difficile armonia tra persone anziane e persone giovani. Nell'altro problema dell'affidamento di responsabilità a persone giunte da poco negli istituti e impreparate, alla struttura di un governo gerarchico, insindacabile, senza mediazioni, senza sussidiarietà, e al fatto che è necessario avere una formazione permanente, continua, permanente per tutti, evitando di forzare sempre le distinzioni tra superiori e sudditi. Allora, mi sembra opportuno su questa linea d'onda riflettere su un punto decisivo che può sostenere questo tentativo di costruire e ricostruire sempre l'armonia fra questi opposti, giovani vecchi, superiori e sudditi, strutture e carismi, nuovi arrivati e vecchi giunti, l'armonia sempre da ricostruire. L'armonia che causa di quella serenità, di quella fecondità spirituale per la quale una famiglia religiosa può affrontare il futuro alla luce dello spirito. L'armonia deve comporre fratture. C'è una bella orazione che noi utilizziamo nel rito romano, per carità, non so se ci sia pure in quello ambrosiano, ma gli animi sono gli stessi dappertutto. Nel tempo dell'Avvento diciamo: Signore, aiutaci a comporre i dissidi nella carità. Non dice aiutaci a non avere dissidi, può capitare, aiutaci a comporli nella carità. È una preghiera molto realista, scarna e sobria come il rito romano, perché a volte queste fratture esterne non sono che riflesso di lacerazioni interiori che si riflettono poi sugli altri. Allora, un amico dell'armonia, un sostegno della fraternità condivisa, una colonna della formazione permanente che può avviare processi di vita e non di morte, è la gioia cristiana. È una delle grandi sconosciute delle nostre giornate di religiosi e di consacrati e di sacerdoti. Bella la stanza dedicata a San Filippo Neri, ma soprattutto l'intuizione del vostro fondatore. L'amico della gioia della Letizia cristiana. Perché è una delle grandi sconosciute? Perché noi operiamo tantissimo. ma a volte non abbiamo il tempo e non siamo neppure abituati a realizzare quanto dice per esempio la Bibbia nella prima pagina della scrittura. Uno che apre il testo della Genesi trova che il Signore realizzò la creazione in 6 giorni, più uno. Però man mano che lavorava si fermava. Si fermò l'ultimo giorno, però man mano che lavorava l'autore sacro, straordinario perché è la parola di Dio, dice e vide che era cosa buona. Quando crea l'uomo e la donna manca questo ritornello, perché giustamente appena arrivammo noi il Signore si scoraggiò. Guardate il testo anche qui in Lombardia, mi pare che sia lo stesso. Appena creò l'uomo e la donna, li fece maschio e femmina e poi manca il ritornello e vide che era cosa buona, ma come proprio quel giorno che ci voleva, invece manca. Le ragioni poi le studieremo un'altra volta, però quel ritornello che l'autore sacro ripete vuole indicare che il Signore, il Dio, non si fa prendere dalla foga delle cose che compie, domina la stessa sua azione, mette un limite al dispiegamento della sua potenza, della sua energia. Il frutto della creazione non è il prodotto di un uragano di creazione, di dispiegamento di forze. Dio opera con la forza della sua parola, mitigando, misurando, mettendo dei limiti. E per dirlo l'autore sacro afferma vide che era cosa buona. Cioè il Signore Dio ha oggettivato ciò che faceva, lo ha guardato e ne ha gioito, se ne è compiaciuto. Ora noi non siamo il Dio onnipotente, però ci farebbe bene ogni tanto tradurre questa piccola frasetta nella nostra giornata, nella nostra vita, nelle nostre iniziative, nelle nostre imprese che non riescono e quando magari ci proponiamo grandi piani e non riusciamo a portarli ad effetto. Oggettivare, prendere spazio, creare una piccola pausa, avere la libertà dello spirito, la pace interiore di chi sa guardare e non distrugge l'armonia interiore a causa delle riuscite gloriose o ingloriose delle nostre attività. Si tratta di reimparare l'alfabeto della grazia e di cui la gioia resta l'elemento imprescindibile. Per questo a volte diventa la grande assente delle nostre giornate, delle nostre iniziative, dei nostri impegni, la gioia cristiana, non la spensieratezza degli spiriti meno avveduti. Nell'esortazione apostolica sulla santità, il Santo Padre Francesco rivela in conclusione del suo scritto, al numero 174, per chi non ci creda, afferma, cito, la felicità è paradossale e ci regala le migliori esperienze quando accettiamo quella logica misteriosa che non è di questo mondo. Il Papa, cioè, si riferisce alla logica rivelata a noi dalla croce del Signore. Paradossale la gioia cristiana perché scende dal Calvario. E infatti nel Calvario si è realizzata la parola sublime, Atti 20:35. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Si tratta allora di questa pedagogia divina che risplende nella vita, nelle opere, nella morte e nella risurrezione di Gesù. La gioia è legata al mistero del dono che Gesù fa di sé, per sempre, volentieri. Certo, noi per un corso di formazione permanente, se dovessimo parlare delle caratteristiche della vita consacrata, dei grandi problemi che abbiamo, dovremmo far riferimento, per esempio, a altre espressioni, a altre virtù, la fedeltà, l'audacia, la disponibilità, l'obbedienza. Eppure, se uno apre il Nuovo Testamento, si accorge che la parola gioia, chara in greco, è l'espressione più genuina per determinare, per qualificare tutta la vita di Gesù. La somma dell'opera salvifica del Redentore è definita con questa parola, Evangelion, annunzio bello, gioioso, felice. Non lo hanno chiamato in un altro modo, lo hanno titolato con la qualifica della gioia. E il termine gioia, con i suoi derivati, è adoperato nella scrittura per esprimere la peculiarità più evidente della parola del Signore. Basti leggere i tantissimi passi nell'epistolario di San Paolo, vi cito solo la lettera ai Romani 14:17 e poi il testo di Filippesi 1:4 e paralleli. Del resto, tutto il Vangelo è racchiuso tra l'annunzio della grande gioia data al momento della nascita del Redentore e si chiude con la gioia incontenibile esplosa all'alba della risurrezione. E le donne, piene di spavento e di gioia grande, andarono ad annunziare, le donne per giunta. Quindi inizio e fine del Vangelo sono inclusi da questa grande parentesi della gioia. Sappiamo che la gioia in Galati 5:22 è qualificata come frutto dello Spirito. San Paolo sgombera ogni eventuale illusione e ci dice la gioia è un dono di Dio, viene dal cielo, non è costruita dalle mani dell'uomo ed è opposta alle opere della carne. Le opere sono molteplici, quelle della carne, il frutto dello Spirito è unificante. Le opere sgretolano, il frutto dello Spirito unifica. E uno del frutto, un aspetto del frutto dello Spirito è la gioia. Un dono che viene dall'alto e che essendo frutto dello Spirito nessuno può spegnere, perché nessuno può impedire al cristiano di amare il Signore e di difendere la concordia tra fratelli anche in situazioni estreme. Quindi San Paolo ci conforta e ci dice che la gioia non è la spensieratezza di uno spirito senza problemi, ma è la responsabilità grave del credente chiamato a sconfiggere lo spirito di tristezza che sempre lo minaccia, per non privare il mondo, i fratelli, le sorelle, gli ambienti di vita di questa testimonianza fondamentale che sgorga da un animo che è unito a Gesù. Allora, non è fuori luogo se dobbiamo parlare delle sfide aperte, dei cammini formativi, della fraternità da ricostruire, se prima di tutto ci interroghiamo su questo valore, la serenità dello spirito, che ci aiuta a eliminare le gioie false, passeggere, quelle che non fondano la comunione, quelle che arriverebbero addirittura ad allegrarsi del male altrui. Lo dice il Salmo 35:15. Quelle che secondo la seconda lettera di Pietro 2:13 reputano felicità il piacere di un giorno e che appartengono all'effimero, e di individuare quelle vere. Luca 24:52 annota che dopo l'ascensione i discepoli tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Ma Gesù se n'era andato, avevano problemi da affrontare immensi. San Giovanni Crisostomo dice: ma come fecero 12 pescatori che erano stati sempre sui laghi, sui fiumi? Questa lettura la leggiamo per la festa di un apostolo, mi sta sfuggendo, come seconda lettura dell'ufficio. Come fecero 12 pescatori abituati ai laghi e ai fiumi e non avevano mai affrontato una piazza e una città, che quando ce l'avevano vivo dubitavano di lui, e una volta morto e secondo alcuni neppure risorto affrontarono il mondo intero? Avevano davanti un'enorme responsabilità, eppure tornarono a Gerusalemme dopo l'ascensione con grande gioia. Atti 2:4. I primi credenti spezzavano il pane nelle loro case con letizia e semplicità di cuore. Quindi, per l'autore degli Atti, il discepolo di Gesù è una persona dal cuore puro, dal cuore semplice, dalla gioia interiore. È colui che ha assistito alla dipartita del maestro e non si abbandona alla paura, al turbamento, rientra pieno di gioia disponendosi all'annunzio. Come mai questa gioia se il Signore se n'era andato e la Chiesa rimase con i problemi? Erano pieni di gioia perché erano stati con Lui. I problemi non erano stati eliminati, le difficoltà permanevano, le differenze caratteriali tra di loro rimasero, ma siccome lo incontrarono e Lui era il Figlio di Dio, è il Figlio di Dio, la coabitazione con Lui, l'esperienza fatta con Lui, quello sguardo, quelle mani, quella parola, quella vita, quel gemito, quella maniera di parlare, di conoscerli, di amarli, perdonarli e redarguirli, aveva trasformato la loro vita ed era superiore a tutti i problemi che dovevano affrontare. Li affrontarono sapendo che era davvero con loro. E poi l'altra caratteristica è che stavano insieme, tornarono pieni di gioia. Non si chiusero ognuno per i fatti propri. Io vado di qua, tu vai di là, io mi occupo dell'economato, tu ti occupi degli affari esterni e cerchiamo di lavorare. Tornarono insieme con l'audacia di vivere veramente la grazia della comunione fraterna, così come erano. Questo è in definitiva il cuore della chiamata dell'Apostolo. Questo fa parte della nostra formazione permanente: lasciare che la gioia della risurrezione di Cristo incendi la nostra vita, infiammi la mente, plasmi il cuore, così che possiamo passare dalla tiepidezza, dalla paura e comunicare, alla forza di comunicare il fuoco della fede, proclamare la parola che è lava incandescente. Noi, quando parliamo della gioia cristiana, la diamo come assodata, come ovvia, come scontata, e dimentichiamo che essa è un dono soprannaturale che ha bisogno di comunione con il Signore e che proviene unicamente dall'esperienza continua che facciamo di Lui, nel dialogo personale, nella preghiera comunitaria, assaporando ogni giorno la presenza sua di vivente, non di morto, di risorto, attivo, assaporando e vivendo della forza che viene dallo Spirito. Chiuso questo, diventiamo degli organizzatori di vite dette spirituali o religiose. Allora, a questo punto possiamo capire che si può vivere la gioia evangelica e rimanere radicati in essa se siamo sempre in piena relazione con il Signore, se ci identifichiamo con Lui nella passione per il regno di Dio. Il Maestro, infatti, ha realizzato la pienezza del suo ministero non ridendo a più non posso. Di Gesù non è mai detto che abbia riso, ma che abbia gioito, sì. È paradossale. Nessun passaggio del Nuovo Testamento riporta il riso di Gesù, come nessun passaggio delle Scritture dice che Gesù abbia mai chiesto scusa a qualcuno. Questo non significa che noi dobbiamo vivere da carri armati passando sugli altri. Indica la divinità del Signore che non fu mai macchiato da ombre di peccato. Ma non ha mai riso, ma ha gioito. Questo ci aiuta a entrare in sintonia con il Signore. E la gioia del Signore è esplosa quando gli apostoli tornarono dalla missione che avevano fatto. Certamente quello che poterono, eppure il Signore gioì, non della riuscita, ma del fatto che obbedirono, che entrarono in sintonia con la sua dimensione di mandato dal Padre. Gioì perché gli apostoli, tornando, avevano contribuito a scacciare Satana. Vedevo Satana come folgore cadere dal cielo. Il Signore ha gioito, oltre all'obbedienza, per l'obbedienza degli apostoli, ha gioito per la semplicità dei piccoli. E noi la semplicità dove l'abbiamo messa? C'era un ebreo che stava morendo e tutti passavano a fargli gli onori, stava morendo, gli dicevano: oh, quanto è grande quest'uomo, è stato un grande testimone di annunzio della parola. Veniva un altro, gli dicevano: quest'uomo è stato grande per l'amore che ha avuto verso tutti i poveri. Poi veniva un altro a farsi le condoglianze, a consolare la famiglia che stava perdendo il moribondo, e gli dicevano: quest'uomo è stato grande per la verità e le lotte per la giustizia. Insomma, ognuno veniva e sciorinava una virtù. Il figlio del moribondo disse: papà, sei contento? Quanta gente è venuta a dire le grandi virtù che hai, sei felice? No, rispose lui. E perché non sei felice? Perché nessuno ha ricordato quanto io sia umile. Nessuno ha ricordato la mia umiltà immensa. Ecco, ci manca forse questo dato, è una barzelletta purtroppo ora registrata, però ci dice forse ci manca la semplicità, per cui ci sentiamo un po' tutti un po' troppo importanti a volte, insostituibili, indispensabili. Gesù gioisce perché vede la semplicità dei piccoli ai quali il Padre si rivela. Gioisce quando deve risuscitare il suo amico Lazzaro, eleva gli occhi al cielo, rende grazie perché sa di essere esaudito, siccome è un mandato dal Padre, non può che vivere in piena sintonia con lui, al punto da far circolare questa vita. L'esuberanza di questa obbedienza al Padre dona la vita nuova a Lazzaro. E anche nel Getsemani questa serenità dell'animo, benché legata all'angoscia più grande che mai possa avvenire sulla faccia della terra, che è il dolore del Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, un dolore incommensurabile, è accompagnato da un sì generoso. Ecco, l'illimitatezza del dono che Gesù ha fatto di sé non può che essere il parametro per la nostra gioia, per capire che essa avanza con la obbedienza al mandato, con la forza di lottare contro il male, vedevo Satana, per la semplicità del cuore e per questa totale disponibilità alla volontà del Padre. Per questo in Matteo 6,33 il Maestro dirà: cercate anzitutto il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Il supplemento, l'aggiunta che viene data è proprio la gioia. Come mai certe volte noi non ce l'abbiamo? Non arriviamo al supplemento perché non abbiamo messo gli elementi fondamentali. Abbiamo cercato non il regno di Dio, qualche volta noi stessi. Oppure con le migliori intenzioni abbiamo cercato di operare, ma perdendo qualche volta il fine, o legandoci agli aspetti transitori. L'aggiunta che ci viene data è la gioia che nasce dall'interiore disposizione a perdere se stessi, a uscire da sé, a entrare nella logica della passione, a saper coltivare una volontà sacrificata, purificata, che momento dopo momento vuole imitare il dono di Gesù, il dono che Gesù fa di sé al Padre suo per noi. Allora, questa è la gioia di chi percepisce che la sola dimensione terrena non basta, non è sufficiente per assicurare una piena e definitiva realizzazione di sé. Un ulteriore compito di testimonianza che incombe soprattutto su di noi, che abbiamo lasciato tutto per seguire il Signore povero, casto e obbediente, è la disposizione, il dovere di non accontentarci mai di quello che si è raggiunto, di non vivere baloccandoci delle nostre supposte riuscite o conquiste personali e collettive. Le gioie più vere sono quelle capaci di liberare nell'intimo quella santa inquietudine che porta ad essere esigenti, a volere un bene più alto, più profondo, a percepire con sempre maggior chiarezza che nulla di finito può colmare il nostro cuore, Si impara così a tendere verso quel bene che non si può procurare solo con le forze umane. Non accontentarsi mai di quanto si è raggiunto, per ripeterlo all'infinito. Questa era una delle esortazioni che il cardinale Martini ha rivolto quando io ero studente a Roma. Venne, gli chiesero tante sollecitazioni, e lui ne dette alcune molto esistenziali, poco accademiche e molto dirette. Una era questa: non accontentarsi mai di ripetere le stesse cose, di essere cioè esigenti con se stessi e di vivere questa inquietudine per raggiungere il regno di Dio con rinnovato slancio, senza girare e affliggerci, come diciamo noi, sempre con il nostro stesso olio. Questo è riuscito, lo ripetiamo all'infinito. No, sappiamo andare avanti. Testimoniare la gioia cristiana e diffonderla nel mondo, lo sappiamo, non significa fingere che non conosciamo tristezze, dolori, momenti di impazienza, le crisi di Elia di cui abbiamo parlato. Eppure sappiamo che anche dentro queste situazioni c'è una gioia vera che può abitare nel profondo, nella vita nascosta con Dio. C'è una dimensione interiore che va custodita. La gioia è un dono delicato che si può perdere facilmente. Allora, come possiamo custodire la gioia? Quali aspetti innovativi, creativi? Giovanni 15:11. Gesù prega perché la sua gioia sia negli apostoli. E la vostra gioia, dice Gesù, sia piena, cioè duratura, non passeggera. Come si fa a mantenere una gioia piena? Ce lo spiega il Maestro Divino. Lui in Giovanni 15 sta proferendo l'ultimo dei suoi discorsi, il discorso da Dio, così come lo organizza l'autore del quarto Vangelo. E mentre si dispone a morire, la sera prima di morire, è preoccupato non della sua serenità, ma è preoccupato che la gioia vera sia nel cuore degli apostoli. La sua preoccupazione è che l'apostolo sia nella gioia. Come si custodisce la gioia? Rimanendo come Gesù nel cenacolo, momento per momento. La vera gioia si preoccupa dell'altro. In tempi di ricerche di realizzazioni personali, di riuscite, di allontanamento delle frustrazioni, di identità spezzate, di lacerazioni, di ricomposizioni di sé, insomma di incensazioni sempre al nostro io che è malato e non finirà mai di guarire, più diamo attenzione e lo foraggiamo, più saremmo sempre a terra. Il Signore ci dice che la vera gioia è quando io apro gli occhi e mi accorgo che ci sono gli altri e incomincio a generare vita. Ecco una custodia della gioia: aprirsi alla fraternità concreta. Ma se io non sono felice, come posso dare agli altri la gioia? Bugiardo! Si può dare agli altri la gioia anche se il tuo cuore rimane nell'amarezza, come fa la mamma quando genera il figlio. E dopo averlo generato, come ha fatto ad educarlo, anche se lei sapeva i problemi e custodiva la vita dei suoi figli? Com'è stato nelle nostre famiglie? Svolazzavano e sviolinavano sempre, eppure ci hanno insegnato che c'è un amore che è più grande della ricerca di sé. Non so se riesco a spiegarmi. Si può custodire la gioia dell'altro, anche se io in quel momento non sto provando godimento. D'altronde, se uno legge la Bibbia attentamente, si accorge che il Signore non ha scelto il re, Mosè, i profeti, i patriarchi, gli apostoli, li ha scelti perché fossero felici, li ha scelti per la sua missione che dava loro. Che questo poi generasse la felicità nel mandato poteva anche avvenire, ma il primo obiettivo non era che godessero di lui. Vieni gioia mia che io ora ti faccio felice. Non c'è scritto da nessuna parte questo. C'è scritto che il Signore li chiamò e anche se loro erano nell'afflizione dovevano espletare quel mandato per essere gioia per gli altri. In questo va trovata la propria gioia, nell'essere custodi della gioia degli altri. Gioia che si declina in accoglienza, fraternità, sensibilità, vicinanza, ascolto e così via. Lo so che non è facile da dire, da capire e da vivere soprattutto, ma è un compito, è un cammino di purificazione che toglie le incrostazioni personali e va al profondo per tirare fuori la vera gioia. Come si può custodire la gioia? Gesù la insegna, la supplica dal Padre per i suoi, morendo d'amore, sacrificandosi. Quindi un altro custode della gioia è l'amore. Quando nella fede, in comunione con Gesù, il consacrato si dona, da questo amore nasce la vera gioia, anche nei tempi difficili. E questa gioia diventa apostolica, non si impone, si comunica senza dimostrazioni e senza pronunziamenti. Questo è il tipo di gioia teologale, colonna della fraternità, luogo di formazione nei tempi della crisi e nei momenti dello sconforto. La qualità della gioia, dono dello Spirito, ci aiuta anche a cogliere le situazioni meno belle come tempi di crescita, come luoghi di santificazione. Questa armonia dello Spirito, ottenuta dallo Spirito Santo, grazie alla custodia di cui abbiamo parlato, ci aiuta a dilatare le nostre capacità e a saper amare anche controcorrente. Ci aiuta a diventare quello che dovremmo essere, a diventare quello che siamo. Ci aiuta a fissare luoghi di fraternità. È vero che è un dono delicato, ma è anche un dono che ci aiuta a capire la realtà come la legge Dio. Dove tu vedi disastri, il Signore sta dando opportunità. Dove tu vedi baratri, il Signore ha messo la scala perché tu salga. Altrimenti non avrebbero scritto, per esempio, il Vangelo che oggi abbiamo ascoltato alla Messa, e neppure l'altro che gli è stato consegnato nel foglietto. Marco 10, 35 e 45, e che è il parallelo forse più arcaico del racconto che oggi abbiamo ascoltato, la ricerca dei primi posti. Conosciamo questo testo, sappiamo l'andamento della narrazione, sappiamo come ha risposto Gesù. In Marco non è la mamma dei figli di Zebedeo che chiede i primi posti per i figli, sono loro stessi che li chiedono. Però noi andiamo subito alla questione dei primi posti, della risposta del Signore, e dimentichiamo, per esempio, che questa richiesta dei due a Gesù di avere i primi posti ha lacerato la comunione apostolica. Due da una parte e 10 dall'altra. Non è un piccolo dettaglio. Mentre i due parlavano con Gesù e chiedevano: noi vorremmo che tu faccia ciò che desideriamo, stavano frantumando la concordia fraterna. Eppure parlavano col Signore. Non è un bell'indizio? Come facciamo a coltivare la gioia? È vero che ci vuole la preghiera, ma ci sono preghiere e preghiere. Ci sono preghiere che non sono orazioni, ma sono esibizioni. Possono diventare ostentazioni, pretese di diritti. Ci sono parole che il Signore non ascolta, sono esercizi di monologhi. Quei due erano accanto al Signore Gesù e stavano frantumando la comunione con gli altri. perché nelle loro parole c'era il riflesso delle loro frustrazioni o il riflesso delle loro idee di superpotenza. E i dieci, dall'altra parte, erano anche loro affossati negli stessi gorghi della prepotenza, della ricerca dei vantaggi personali. Anche i dieci se ne infischiavano della comunione fraterna, solo che i due ebbero il coraggio di dire ciò che tutti pensavano. E infatti il Vangelo di stamane che diceva: mentre camminavano, ognuno di loro pensava chi fosse più grande, perché l'altro era da considerare sempre inferiore. Erano tutti orgogliosi. Allora, queste cose ora non succedono più. Erano tutti orgogliosi, ma questa comune tendenza alla superbia non li ha accomunati, li ha frantumati. Il peccato non associa, dissocia. Il peccato non crea che complicità, mai comunione, anche se tutti fanno lo stesso peccato. Ciò che associa è la grazia, mai il peccato. Per questo il Signore Gesù fu in tutto simile alla nostra natura umana, eccetto il peccato, perché il peccato non lo avrebbe avvicinato, lo avrebbe dissociato da noi, oltre che per le ragioni sacrosante della sua persona divina. Allora, dinanzi a queste frantumazioni in cui la gioia è messa a rischio, anzi è picconata, come ha reagito il Signore? Non ha rimproverato gli uni né ha ammonito gli altri. Ha risposto ai due fratelli e poi si è rivolto agli altri dieci. Come ha risposto? In primo luogo ha accettato di scendere nell'arena, ha accettato di affrontare la situazione, interloquendo prima con i due fratelli e poi con gli altri dieci. La logica della croce che stava annunziando, la strada della risurrezione, le sue divine parole hanno dovuto fare i conti con questa debolezza degli apostoli. E Gesù affronta questa debolezza, questo fascio di orgoglio che interseca la strada verso il Calvario, risponde con la determinazione di non fuggire, di non rimproverare, ma di rimanere con i più intimi, di non evitarli, di sopportarli, proprio loro che avrebbero, dai quali si sarebbe aspettata una compartecipazione più intensa. Allora, la gioia come può permanere quando non si fuggono i vicini per inseguire i migliori? Quando non si evitano coloro che il Signore ha messo accanto a noi per realizzare i propri sacrosanti intendimenti? Gesù scende nel campo di battaglia. C'è un'onda di male, di orgoglio, di superbia, di vanagloria, di pretese, di lacerazioni della fraternità che lo sta aggredendo. È un saggio della passione che lo sta raggiungendo, un pezzo di Calvario, e davanti all'ottusità di coloro che avrebbero dovuto capirlo, il Signore rimane con loro, interloquisce, dispiega la logica della croce proprio con coloro che hanno bisogno di essere corretti. Un grande insegnamento che ci viene da questa pagina luminosa del Vangelo è questo: non fuggire i vicini per andare verso i migliori, non scartare i deboli per scegliersi i santi, non evitare di chiudere la bocca e entrare nel mutismo per almeno sfogarsi inseguendo i propri progetti o i propri intendimenti migliori. Sono migliori, però hai dei fratelli e delle sorelle che sono accanto a te e sono più importanti dei tuoi obiettivi. Riuscirai a realizzarli se prima di tutto accetterai di rimanere sul campo di battaglia ad accettare coloro che il Signore ti ha dato, perché anche tu sei per loro una persona da accettare. Tu dispieghi sempre le tue generosità per accettarli, ma non pensi quanto peso gli altri, quanta fatica gli altri dispiegano per accettare pure te, perché tu non è che sei più facile da sopportare. Io sto parlando in generale per ora. Punto. Allora, Gesù, partendo dalla preghiera scorretta dei due, Gesù disse loro: voi non sapete quello che chiedete, potete bere il calice o essere battezzati nel battesimo. Gesù parte dalle loro stesse espressioni e così accetta di educare i due, orientandoli alla logica del sacrificio, di cui il calice e il battesimo sono significativi. Prendendo spunto dalle loro parole errate, distorte, sgangherate, il Signore insegna la forza suprema dell'amore e insegna che la vera potenza è non avere potenza, che il vero potere dell'amore è non averlo. La vera forza è non nell'innalzarsi, ma nell'abbassarsi. E questo forse lo capiremo 10-15 minuti dopo che saremo morti, ci vorrà un po' di tempo, ma fu scritto nella parola del Signore e Gesù lo mise in pratica nel Venerdì Santo. Ci viene difficile, almeno camminiamo verso di esso. Questo scrittore francese Bobin, in un suo scritto a riguardo della semplicità dello spirito, così si esprime: la crescita dello spirito segue il cammino inverso di quello della carne. Il corpo cresce guadagnando in altezza, lo spirito cresce quando perde l'altezza. La santità rovescia le leggi della maturazione. L'uomo qui è il fiore, ma il frutto è l'infanzia. Allora Gesù scende nell'arena, parla, rimane, corregge partendo dalle loro parole e indica che la vera forza, i primi posti sono dell'abbassarsi, non dell'innalzarsi. E poi al versetto 42 c'è un verbo che ritornava anche nel Vangelo di stamane. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: che straordinario l'Evangelista, chissà perché ha messo questo inciso, li chiamò a sé. Ma se ce li aveva davanti, se stava parlando con loro, che senso ha di chiamarli? E invece qui abbiamo il verbo che nel testo greco richiama lo stesso verbo adoperato per la vocazione, la prima chiamata, li chiamò a sé. Gesù ha davanti una fraternità scomposta, una concordia sgretolata, gli uni contro gli altri perché sono gli stessi, e come ricompone? Li chiama a sé. Questo è il nesso anche sintattico, letterario, che unisce le due sezioni della narrazione. Chiamare a sé è il verbo della vocazione che ricompatta, che salda insieme la richiesta dei due e lo scontento dei dieci. Davanti alla fraternità compromessa, Gesù non si perde in sentenze, non emette condanne, non decide di scegliersi la gente più generosa e meno ambiziosa, li chiama di nuovo. Ricomincia con l'alfabeto dell'elezione, li riporta, li provoca, riportandoli agli albori della loro chiamata. Quel verbo, quel gesto di Gesù che chiama a sé, ha la potenza di ricondurre ognuno degli apostoli alla propria origine vocazionale, alla freschezza delle origini. Mentre sono in litigio, Gesù li ricompatta attorno alla sua parola e apre, come il famoso flashback, nella testa di ognuno il momento in cui lo hanno incontrato per la prima volta. Allora, mentre litigano, sono riportati con la potenza della sua parola, ognuno ha la sua storia personale. E c'è chi si rivede lungo il lago di Genesaret mentre sta pescando, c'è chi si rivede sulla riva mentre riassetta le reti, c'è chi si sta vedendo al banco delle imposte, c'è chi si vede chiamato dagli altri e Gesù che gli dice «ti ho visto sotto il fico» e così via. Mentre il cuore è rinchiuso nell'orgoglio e nella discordia, la forza della fraternità emerge non dalla buona volontà di loro, ma dalla chiamata di Gesù, dalla parola di Gesù. Ognuno quella parola l'ha ricevuta in maniera diversa dagli altri, chi in un posto, chi in un altro, chi prima, chi dopo, chi era più colto, chi era più rude. Ognuno ha avuto una storia personale. Storia, caratteri, preparazione, circostanze, difetti, pregi. Però tutti ora sono accomunati dall'unica sorgente, la parola che chiama. Perché quella parola che chiama è una parola detta da uno che conosce, che ama, che mette a parte e consacra. Allora la fraternità è ricostituita di volta in volta non esclusivamente o principalmente dalla buona volontà di uno che toglie l'occasione e ricomincia, ma dal ritrovarsi, riunirsi tutti compatti attorno alla parola. È la forza della parola di Gesù, è la forza del suo sguardo, è la primazia del suo amore che crea la fraternità e la ricostituisce. Solo la parola del Signore può demolire ciò che l'uomo ha distrutto. Ricostruire ciò che la persona, ognuno di noi, può aver distrutto. Allora, la gioia cristiana, la gioia della fraternità, è custodita dalla forza della chiamata di Gesù, che ci riporta agli albori della nostra chiamata, ci riporta all'essenziale, e questo elimina le ruggini delle incomprensioni, i veleni, delle discordie, l'assenza di perdono, e ci fa voler bene di nuovo. Occorre allora rivolgerci a Cristo, tornare alla purezza della sua chiamata, stringerci attorno a Lui per ricomporre i dissidi nell'amore e ricominciare ad avere passione non per le nostre piccinerie, ma per costruire il suo regno nel mondo. Del resto, non è il Signore che ha dato l'esempio più grande di questa forza della parola che ricompatta gli animi e che ha a cuore la redenzione del mondo anziché il trionfo della propria veduta personale? Lui che è il Figlio di Dio, Lui che è la seconda persona della Trinità, la parola onnipotente che crea e sanziona, Lui che ha legiferato sul Sinai, ha accettato di vedersi calpestato da un giudizio umano, senza interloquire, senza reagire, piuttosto che far prevalere le sue giustificazioni, e ce l'aveva perché era innocenza pura, senza macchia. Ha accettato di lasciarsi schiacciare da un giudizio umano, piuttosto che difendersi. La fraternità, finisco, intessuta dalla gioia della vocazione e alimentata dalla luce della parola, riesce a custodire la limpidezza dell'esercizio dell'autorità e l'onestà della virtù dell'obbedienza. In questo brano Gesù non ha eliminato l'autorità, soprattutto nella Chiesa. Non nega che chi è rivestito di autorità possa dare normative e disposizioni, ma ha cambiato Gesù il segno, lo stile, la qualità umana con cui il potere viene esercitato. Gesù dice: tra voi non è così. Voi sapete che i governanti dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Non è così. Tra la logica mondana del dominio e la logica evangelica della dedizione, l'opposizione è netta. Non possiamo dimenticare che queste due logiche purtroppo convivono nel nostro cuore. Il predominio e la dedizione, come il grano e la zizzania di Matteo 13, 24-30. Però se portiamo fino in fondo la prospettiva del Vangelo, è necessario dire che l'opposizione irriducibile marcata da Gesù si pone tra la logica evangelica e la logica mondana che a volte attraversano la Chiesa e il mondo. Certo, nelle nostre comunità dove è alimentata la sequela del Signore è più facile instaurare rapporti di fraternità e di servizio, ma la tentazione dei primi posti è sempre in agguato. Allora è necessario vigilare costantemente, ed è anche questo uno degli orientamenti del documento, è necessario vigilare sulla nostra prassi ecclesiale, perché la tentazione dei primi posti è inestirpabile, sia per chi ce li ha, sia per chi li vorrebbe avere, sia per chi ormai era segnato che non li può più avere. Bisogna vigilare perché possiamo custodire la libertà da noi stessi, senza assolutizzare nulla, perché anche in piccole cose possiamo esercitare l'arroganza più brutale. Ci aiuti nel nostro percorso di rivitalizzazione della vita consacrata alla luce della parola, colei che agli albori della sua chiamata ha avuto il coraggio di dire: io sono una serva, e ha anticipato, ha custodito, ha realizzato preventivamente l'insegnamento del suo figlio, che ha affermato che la vera logica non consiste nell'innalzamento ma nell'abbassamento. Lei, a immagine del figlio, ha saputo rinunziare ai suoi progetti per fidarsi solo di Dio, e così è diventata l'immagine limpida della nuova creazione, il compimento di ciò che Dio si aspettava fin dagli albori. In lei ha avuto adempimento sacrosanto, e la sua forza di amare, dato che si è dichiarata serva, è stata estesa ai piedi della croce senza più limitazioni, a beneficio di tutti i figli della Chiesa. Non so se sia riuscito a fare di meno, però non lo so.
Dopo quanto abbiamo ascoltato, dovremmo prendere e andare avanti al Santissimo. Però ci ha chiesto altro questa condivisione adesso di quello che è emerso un po' nei gruppi, e anche, non so, qualche domanda può emergere dopo aver ascoltato sì. Quello che abbiamo sentito ora. Però vi chiedo magari 5 minuti di... ci muoviamo un attimo, ci alziamo e ci muoviamo, perché fa caldo. E intanto sono aperta qui con me. Sì. Interrompiamo un attimo con...
Però il prossimo incontro, perché non lo facciamo in Sicilia dove c'è più fresco e della Lombardia?
Sì.
Io venivo in Lombardia, ho portato il cappotto. No, non l'ho portato, ma pensavo di trovare la famosa nebbia, il fresco, invece c'è più caldo che da noi.